Benvenuti a Parole di classe, il podcast della Scuola Secondaria San Paolo, la voce di chi la scuola la vive davvero. In questa serie speciale, dal titolo Il Tevere, il fiume che muove l'Umbria, io e i miei studenti della prima L entreremo nelle acque del Tevere per scoprire i segreti di questo fiume, dalle sue origini tra i monti, ai porti, alle produzioni e ai commerci che hanno fatto grande questa valle, fino ai nostri giorni. Ogni puntata sarà un viaggio nel tempo per ascoltare come il Tevere ha modellato la vita delle persone e delle città lungo il suo corso.
Dimenticate camion, dimenticate treni merci, provate a chiudere gli occhi e a fare un salto indietro di 2000 anni. L'autostrada più trafficata dell'Italia centrale non era fatta di asfalto, ma d'acqua. Era il Tevere, una via viva, attraversata ogni giorno da uomini, merci e storie. Benvenuti sul Tevere.
Oggi il Tevere ci sembra un fiume tranquillo, quasi silenzioso, ma in epoca romana era il cuore pulsante dell'economia. Non serviva solo per spostarsi, era una vera calamita per le attività produttive, tanto che proprio lungo le sue rive è nata anche Roma.
L'Umbria, soprattutto l'alta e la media valle del Tevere, aveva tutto quello che serviva per svilupparsi: acqua per trasportare le merci, terra fertile per coltivare, legna per alimentare i forni e un'argilla di qualità eccezionale.
Il risultato fu un vero e proprio boom produttivo, quasi industriale per l'epoca, capace di rifornire non solo Roma, ma anche territori molto lontani.
Un esempio perfetto è l'insediamento romano di Scoppieto, nel territorio di Baschi, uno dei centri produttivi più importanti della zona.
Esatto, non era una semplice bottega artigianale, ma un vero e proprio centro organizzato per la produzione su larga scala, con spazi, strumenti e lavorazioni ben strutturate.
E cosa producevano in questo grande centro?
La loro specialità era la terra sigillata, una ceramica da tavola di lusso, riconoscibile per il colore rosso brillante, la superficie liscia e il marchio rosso impresso sul fondo.
E chi lavorava in queste vere e proprie fabbriche dell'antichità?
Le proprietà appartenevano a famiglie ricche, ma a lavorare l'argilla erano schiavi e liberi specializzati, chiamati figuli. I loro nomi impressi sui vasi sono arrivati fino a noi come una firma nel tempo.
Davvero impressionante pensare a questa organizzazione così avanzata. Ma come funzionava concretamente la produzione?
L'area era organizzata in modo preciso. C'erano torni per modellare i vasi, vasche per decantare l'argilla e grandi fornaci alimentate dal legno dei boschi vicini.
E una volta pronti, i prodotti iniziarono il loro viaggio lungo il fiume.
Esatto, le ceramiche venivano caricate su chiatte e scendevano lungo il Tevere fino a Roma e poi raggiungevano il porto di Ostia. Da lì partivano verso tutto il Mediterraneo.
Infatti oggi troviamo ceramiche di Scoppieto in luoghi lontanissimi come Cartagine, Creta, Cipro e perfino Alessandria d'Egitto, segno di un commercio davvero vasto. Scoppieto era il caso più famoso, ma non era affatto l'unico centro produttivo della regione.
Esatto, l'intera zona era piena di fornaci che sfruttavano l'argilla locale e la rete fluviale per distribuire i prodotti.
Quali erano le produzioni principali, oltre alla terra sigillata?
Una produzione molto importante riguarda le anfore di Monte Labbate, vicino Perugia, dove sono state trovate almeno 7 fornaci attive.
Quindi non sono solo oggetti di lusso?
No, ma prodotti altrettanto fondamentali, anfore robuste, utilizzate per trasportare il vino prodotto in Umbria lungo il Tevere.
E oltre alle anfore?
C'erano anche ceramiche di uso quotidiano, destinate alle case e ai mercati locali, indispensabili per la vita di tutti i giorni.
E non dimentichiamo Castel Viscardo, un altro luogo importante.
Giusto! Qui è stata trovata una fornace etrusca che dimostra come questa tradizione produttiva fosse già presente prima dell'arrivo dei Romani.
Quindi i Romani non hanno inventato tutto da zero?
Esattamente, ma hanno saputo organizzare e potenziare una tradizione già esistente, rendendola ancora più efficiente.
E oltre alle ceramiche, cosa si produceva ancora?
Anche materiali per l'edilizia, come mattoni, tegole e laterizi, fondamentali per costruire città e infrastrutture.
Materiali pesanti e difficili da trasportare.
Proprio per questo il fiume era fondamentale, rappresentava il modo più efficiente per portarli fino a Roma.
Ma come venivano trasportate tutte queste merci lungo il Tevere?
Si usavano le navi caudicarie, grandi chiatte a fondo piatto, perfette per navigare nei fiumi senza rischiare di incagliarsi.
Scendere lungo il fiume era semplice.
Sì, bastava seguire la corrente, ma per risalire si usava l'alaggio. Le barche venivano tirate da riva con funi, da uomini o animali.
Quindi non si trasportavano solo ceramiche e anfore?
Assolutamente no. L'Umbria esportava anche grandi quantità di legname, una risorsa fondamentale per costruire e riscaldare.
E da dove proveniva tutto questo legno?
Dai vasti boschi dell'alta valle del Tevere. I tronchi venivano legati tra loro per formare grandi zattere pronte ad essere trasportate.
E poi lasciate scendere lungo il fiume, sfruttando la corrente.
Esatto, questa tecnica si chiamava fluidazione ed era fondamentale per rifornire Roma di materiali da costruzione.
Ma perché proprio l'Umbria era così importante in questo sistema?
Perché aveva tutte le risorse necessarie, argilla di qualità, terre fertili per produrre grano, olio e vino, boschi per il legname e per alimentare le fornaci.
E soprattutto non era isolata, come si potrebbe pensare.
Esatto, il Tevere era collegato a grandi strade romane, come la via Flaminia e la via Amerina, creando una rete efficiente.
Quindi le merci arrivavano ai porti via terra?
Venivano caricate su chiatte e partivano lungo il fiume, un sistema organizzato, continuo e perfettamente funzionante.
In questo modo l'Umbria non era più un territorio isolato,
ma diventava protagonista come merci di Roma in tutto il Mediterraneo.
E così, grazie al Tevere, l'Umbria si trasformava da terra interna a centro vitale del commercio romano.
Le ceramiche, le anfore, il legname e i materiali da costruzione viaggiavano lungo le sue acque. Collegavano i villaggi, città e mercati lontani. Ogni barca raccontava una storia di lavoro, ingegno e scambi.
I romani avevano capito che la forza dell'acqua poteva muovere non solo merci, ma anche idee, persone e ricchezze. L'Umbria diventava così indispensabile per Roma e per tutto il Mediterraneo.
Oggi possiamo passeggiare lungo le rive del Tevere e ammirare il paesaggio, ma sotto la superficie resta la memoria di un fiume che ha trasformato l'intero territorio.
Dall'argilla ai porti, dalle chiatte alle zattere, il Tevere è stato un protagonista silenzioso, ma fondamentale, capace di unire luoghi e persone nel corso della storia. Un fiume che ancora oggi ci racconta quanto l'acqua possa muovere il mondo.
Il nostro viaggio lungo il Tevere per oggi finisce qui.
Ma il fiume continua a scorrere, portando con sé storie, lavoro e memoria.
Avete ascoltato Parole di classe, il podcast della Scuola Secondaria San Paolo. La voce di chi la scuola la vive davvero. Alla prossima puntata, con nuove storie e nuove parole da condividere.